Buona domenica da carta vetrata, domenica 18 settembre 2011, con Alberto Gaffi, Fabrizio Patriarca e Andrea Caterini, che appartiene alla generazione TQ, una generazione che si sta facendo sempre più sentire anche in modo polemico sulle pagine di giornali e in particolare sul Messaggero. Andrea Caterini ha scritto qualcosa che adesso Fabrizio Patriarca andrà a scoprire. Buona domenica, Fabrizio.
Buona domenica, Alberto, e buona domenica ad Andrea.
Buona domenica a entrambi.
Senti Andrea, te lo dico subito, io solitamente non mi occupo dei TQ, io mi occupo di scrittori MQ, morti o quasi, quindi vorrei intanto da te un parere sulla globalità di questa operazione. Abbiamo letto di tutto, no? Pareri molto discordi.
No, guarda, innanzitutto posso dirti che se faccio parte dei TQ su un piano generazionale, certo non sono uno dei firmatari dei TQ. Un mio articolo pubblicato sul Messaggero qualche tempo fa, quando uscì il primo manifesto dei TQ, fu molto critico con l'iniziativa. Ma critico proprio perché forse come te mi occupo più di morti, è vero, questo non c'è dubbio, forse perché sono un critico e quindi la critica sicuramente ha un occhio molto più vigile nei confronti della tradizione o di tutto ciò che è passato, ma è sempre uno sguardo passato che, come diceva Kierkegaard, è rivolto al futuro, no? Quindi, come posso dire, sono stato molto critico, ma soprattutto perché queste forme di aggregazione, anche populistica se vogliamo, sono cose che non ho mai apprezzato né condiviso nella letteratura in genere, soprattutto perché si vanno a voglio dire criticare la cultura di massa e quant'altro hanno criticato i TQ, poi cercando di utilizzare gli stessi mezzi.
Senti,
della
Andrea,
cultura di massa.
Ascoltami, l'impressione a leggere il dibattito talvolta è stata quella di, insomma, essere alternativamente attirati al centro di un complotto o esclusi da un centro di potere, non ti sembra?
Ma infatti il paradosso dei TQ, secondo me, Fabrizio, permettimi di dirlo un secondo, non è che questi ragazzi della nostra generazione facciano una lotta contro il potere, ma è una lotta del potere che fa a se stesso. Tutti questi ragazzi, o meglio, gran parte di questi ragazzi, occupano delle posizioni di potere nel campo dell'editoria non indifferenti. Sono dei direttori di collana, dei direttori editoriali, degli uffici stampa, degli editor, degli scrittori, degli intellettuali che scrivono su giornali, riviste. Insomma, la loro voce è ben sentita. Non sono estranei all'ambito culturale. Tutti li conosciamo.
Senti, stai dipingendo un fenomeno che ha un nome preciso, tu non l'hai detto, mi sembra che stai evocando una casta in qualche modo.
Ma una casta, guarda, no, non mi permetto di dire questo perché lo so che mi vuoi provocare in qualche modo, però non voglio parlare di casta, voglio più che altro dire che semplicemente l'operazione non voglio appoggiarla, proprio non voglio, perché non sento che mi appartiene, ma non mi appartiene per un motivo molto semplice, perché l'arte non può essere democratizzata, non so come dire, è qualcosa che sovverte, non può essere così aggregata a tavolino. Io sono stato anche criticato perché ho paragonato i TQ a quello che negli anni 60 fu il gruppo 63. Criticato perché Archibugi mi disse, no? Lì c'erano troppe idee, qui non ce n'è nemmeno una. Aveva ragione Archibugi, ma io intendevo che come il gruppo 63 tutto volge alla quantità anziché alla qualità. Ecco, e questo io non posso accettarlo. Mi sembra che il grande problema realmente è che la nostra generazione, cioè gli individui della nostra generazione, non si riconoscono più l'uno con l'altro. Mi sembra che questo sia il problema più grave di tutti.
Senti, forse non ci sono tutte queste idee nel contenitore TQ, però a giudicare dagli ultimi manifesti usciti c'è un'idea di prassi, quantomeno.
Ma sai, c'è un'idea di prassi. A me mi sembra un manifesto da partito politico. Io non lo so. Cioè, veramente mi sembra che
gli scrittori al potere.
Già mi sembra un paradosso che uno scrittore debba organizzarsi il potere. Mandelson dice: ma con il potere ho solo rapporti puerili, no? Io vorrei che continuassimo a restare con questi rapporti puerili con il potere, non cercarlo avidamente. Poi, però, secondo me, me il problema alla base è questo, che l'arte sta facendo sempre più conti, l'arte, o meglio, quella che chiamiamo tale, i contemporanei chiamano tale, sta facendo sempre più conti con una realtà sociale. E ecco, secondo me gli scrittori sono diventati troppo socialmente utili, sono diventati dei documentaristi socialmente utili.
Andrea, se posso intervenire anch'io in questo bellissimo siparietto che state gestendo alla grande, volevo ricordare semplicemente che dopo la prima riunione alla quale ho partecipato, alla terza di Roma, ci sono state tante defezioni. Che cosa ne dici, Fabrizio? Anche tu mi pare che hai osservato qualche cambiamento all'interno.
Sì, ecco, sin dal primo momento TQ si è configurato come, diciamo, un contenitore di transiti più che di presenze. Io vorrei chiedere ad Andrea, soprattutto in merito ad alcuni personaggi importanti per questa esperienza, i nomi di questi personaggi sono quelli di Mario Desiati, soprattutto, di Giorgio Vasta e poi di Andrea Cortellesa, la cui posizione a noi interessa particolarmente, dato che si tratta di uno dei migliori critici letterari in circolazione.
Guarda, che posso dirti? Mario Desiati era uno dei promotori primi, diciamo, del manifesto. Se n'è andato, da quanto so, ovviamente io non posso rispondere per loro, ha dichiarato che se ne è andato via da ITQ perché aveva paura che la sua unicità di scrittore venisse meno. Invece è rimasto...
In corrispondenza col premio Strega?
In corrispondenza col premio Strega, e questa è cattivissima, e l'hai detta tu, e te la lascio dire a te, non la voglio dire io, però
vuoi,
insomma,
la ridico,
non so,
no?
Ma guarda, onestamente non so se gli abbia giovato al premio Strega questa uscita, questo te lo dico proprio onestamente, non lo so se sia stata una mossa poi effettivamente giusta per lo Strega. E invece tu mi hai chiesto Cortellesa invece adesso è uno dei promotori in questo momento più diciamo più forti, e un promotore che, devo dire, ha fatto delle scelte che io non condivido, che sono appunto quelle addirittura di proporre un segretario, e questo mi fa pensare ancora di nuovo al partito politico.
Ma ora mandiamo il brano perché abbiamo già detto troppo e non vogliamo svelare tutto adesso.
Si parla di generazione TQ. Andrea, mi stavi contestando questa proposta di Cortellesa di istituire un segretario addirittura, no? Come se, ecco, questo movimento che sta appena adesso definendo i suoi programmi già volesse darsi una veste istituzionale.
Appunto, era quello che dicevo. Io adesso proprio non so se ha usato proprio il termine segretario, ma qualcuno che comunque a cui si facesse riferimento, e quindi un organizzatore principale. Si sono fatti i nomi di Ostuni o quelli che se ne stanno occupando, diciamo, più direttamente, in maniera più attiva, con delle votazioni addirittura. Quindi non so, se mi sembrava anche... io non sono stato, per esempio, alla prima riunione dei TQ, però ho visto poi le immagini perché sono state poi montate su YouTube, e ho visto e sembrava realmente una, come posso dire, un congresso di partito. Però qual è il secondo me il grande problema è questo, che non si sa di cosa in realtà si stia discutendo. Cioè, noi, anche io e te, stiamo parlando di TQ, ma io non lo so di che cosa stiamo parlando veramente, perché di che cosa parliamo quando parliamo di il problema è veramente generazionale. Secondo me, ecco, non abbiamo nominato Vasta. Fra questi che abbiamo nominato, io ho un grandissimo rispetto di Vasta, perché Vasta è una persona realmente intelligente e l'unico che secondo me ha posto un problema che è filosofico sugli articoli, per esempio su Repubblica, che sono usciti all'inizio. Parlava dell'inazione riguardo ad Amleto, e quindi la rigenerazione Amleto, lui diceva, no? Quello dell'essere o non essere porta all'inazione. È un problema irrisolvibile, ovviamente, questo, però che cosa stiamo lì mi stai dicendo? Che dietro c'è un'idea, c'è un concetto forte, c'è uno studio, un pensiero. Negli altri non so che idea di aggregazione c'è. Ecco, io ho tante difficoltà a parlare con a rapportarmi con le persone, figurarsi una, voglio dire, un gruppo di 300 persone, cioè non lo so. Queste sono cose che, almeno in arte, a me non hanno mai indotto nessuna riflessione seria o utilità vera.
Insomma, sicuramente Vasta ti persuade come scrittore e come pensatore. Ti piacciono i libri di Desiati, Andrea?
Ecco, vedi, lui mi prende... No, onestamente non amo i romanzi di Desiati, però questo, insomma, non credo che sia una colpa, ma cioè, ognuno ama i suoi romanzi, però... credo che la strada imboccata da Desiati sia quella del socialmente utile, che io onestamente non posso amare perché non l'ho mai amata, e quindi insomma penso che però è una strada che funziona molto in Italia, perché è stata imboccata e diciamo, come posso dire, hanno vinto loro, ecco.
Andrea, siamo a pochi giorni da un anniversario importante, i 30 anni dalla morte di Montale, eppure c'è stato chi già dagli anni 60-70 insomma ha visto nelle operazioni editoriali che sono scaturite dalla sua figura, da Satura in poi diciamo, quasi una specie di patto fra industria culturale e alta borghesia, no? Rapportando, ecco, alla tematica della generazione TQ questa situazione, qui siamo secondo te in presenza di un fenomeno di rottura o forse di avallo, come invece sembrerebbe, soprattutto riflettendo su questi temi del passato?
Ma guarda, io non essendo non facendo parte di una classe sociale che è l'alta borghesia, mi è completamente strano il rapporto che ha l'alta borghesia con l'editoria. Sicuramente io non ho rapporti privilegiati con gli editori, questo non c'è dubbio, cioè voglio dire, non faccio parte di nessuna casa editrice o gruppo diciamo forte fra le grandi case editrici italiane, che diciamo sono stati sempre i borghesi, voglio dire, a scrivere libri. Questo mi sembra un fatto naturale anche, no? Cioè proprio una questione di privilegio, che lo fosse Montale, che lo fosse Moravia, voglio dire, poi si può essere borghesi e dall'interno creare un sovvertimento che è quello implicito alla letteratura, come l'ha fatto Montale, come l'ha fatto Moravia e come l'hanno fatto molti altri, no? Quindi cioè, il rapporto che c'è con l'editore è irrilevante nel momento in cui c'è l'opera, cioè il risultato deve essere l'ultimo punto. Poi voglio dire, tutti i rapporti che gli uomini hanno con il potere o i loro rapporti in generale sono a livello proprio storico, sono qualcosa che mi interessa entro certi limiti. Cioè io voglio vedere poi che cosa veramente hanno lasciato ai posteri, no? Cioè che cosa mi hai lasciato realmente in eredità, ecco. Questa è la cosa che mi interessa.
Mi sembra chiaro, insomma, tirando qualche somma, che tutta l'operazione sia un po' il tentativo di mettere in campo una forza, no? O almeno dei rapporti di forza, nemmeno troppo innovativi, questo dobbiamo riconoscerlo, però di forze che in qualche modo sappiano farsi sentire, se non altro negli ambienti giusti.
No, non c'è dubbio, anche perché la prima manifestazione è stata fatta nella casa editrice La Terza, mica a casa mia, insomma, quindi cioè, già il luogo indica qualcosa, no? Se mettiamo insieme tutti gli aspetti e tutte le cose. Poi è ovvio che vuoi dare una forza, perché nel momento in cui fai gruppo, nel momento in cui raccogli centinaia di persone, allora fai forza, cioè, però nello stesso tempo la forza è sempre quella dei significati, no? Cioè, voglio dire, che cosa stai mettendo in campo, quali idee, quale estetica. Poi fra l'altro nell'ultimo manifesto di TQ dicono proprio TQ si è raccolta non attorno a istanze estetiche, ma proprio bensì politiche e nel sociale, insomma, cioè, quindi è proprio sono partiti per questo motivo.
Qui insomma, dovrebbe scattare motivo. Una contestazione, onestamente mi permetto di farla io senza lasciarla a te questa volta. E anche il futurismo, se ci pensi, ha prodotto programmi e opere. Le opere, insomma, tutte più o meno risibili. La bellezza della letteratura futurista forse sta proprio nei programmi. Ecco, leggendo i programmi della generazione TQ, insomma, anche dal punto di vista estetico, non si sa bene dove andare a pescare. Andrea, ti ringrazio per il tuo intervento.
Grazie a voi, un saluto agli ascoltatori.
Buona domenica di nuovo da Carta Vetrata. Abbiamo salutato Andrea Caterini per arrivare adesso a parlare con un altro Andrea Melone, completamente diverso, ma stessa qualità, se non addirittura più classica nella sua modernità, perché Andrea Melone è un autore che riprende la sperimentazione dell'inizio del Novecento e la porta avanti, cosa che in qualche modo, e questa è la domanda che vogliamo fargli, questa generazione TQ non fa. Non cerca una sperimentazione, un vero pionierismo, ma in qualche modo cerca solo lo scimmiottamento di quel gruppo 63 di cui forse nessuno di loro avrebbe mai fatto parte se fosse nato in quegli anni.
Caro Alberto, Andrea ha scritto un libro che, consegnato probabilmente agli editor di qualche grande casa editrice, non avrebbe retto forse il terzo o quarto rigo. consegnato a lettori appassionati, bisognosi, appetenti di un certo nutrimento letterario alto, è destinato a sommuovere e a portare grande soddisfazione. Un libro veramente di classe, quello di Andrea Melone.
Ma è un libro di classe, un libro scritto secondo quanto mi dettava, diciamo così, la mia possibilità, la mia idea della forma. La mia idea della forma è questa, la mia idea della scrittura è questa, la mia idea del mondo, diciamo, è una specie di sigillo di riconoscibilità che in fondo è il compito dello scrittore, secondo me. È per questo che io mi trovo su, diciamo, un piano diverso da questa generazione TQ. Ho letto i manifesti, ho letto questa volontà, che mi sembra encomiabile, di combattere contro, diciamo così, questa editoria mercantilistica. Questo mi sembra veramente un atto notevole. Tuttavia, la questione che si deve porre, secondo me, è la questione formale, perché uno scrittore, un poeta, interviene nella realtà attraverso la forma. Non c'è altra definizione del lavoro dello scrittore.
Perché sennò sarebbe un giornalista, sarebbe un attaccato giornalista alla cronaca.
O un
tu
politico.
Scrivi libri uno ogni 10 anni, questa è un po' la sofferenza, è anche quella. L'altra puntata, domenica scorsa, raccontavamo di una poesia di Montale che è stata scritta in 13 anni, oggi se domandiamo a un poeta quanto tempo ha impiegato per scrivere una poesia, sicuramente non ti risponderà mai 13 anni, e per un romanzo, ma massimo un anno, anche lì, Andrea.
La poesia era Dora Marcus, se ti ricordi, per la precisione, il che mi fa pensare a un'altra qualità di Andrea scrittore, cioè questo fatto di saper vincere la resistenza alla difficoltà, cioè non temere di essere difficile, non temere di mettere il proprio lettore nella condizione di dover seguire, non dico faticosamente, ma profondamente quello che è un percorso, appunto, innanzitutto formale. E guarda che, Alberto, ti assicuro che in questo libro la ricerca formale è forse la dote più brillante che si vede.
Ma ricordiamo il titolo prima di dare la parola all'autore.
Giardini di Loto.
E l'editore anche, visto che ci siamo.
L'editore è Alberto Gaffi in Roma.
Mi sembra di conoscerlo. Ma è un'autopubblicità che voglio fare perché credo che questo sia un libro diverso da molti altri e che meriti una rilettura, non solo una lettura, come pochi libri. Andrea, ripeto.
Parlavamo di Montale, voglio ricordare che Montale non si lasciò sedurre dall'avanguardismo degli anni 20, fine degli anni 20 e poi, diciamo, dagli anni 30, eccetera. Il suo stile espressionistico talora, maculato, anche una prosa, ma soprattutto una poesia, una forma che richiama il plurilinguismo dantesco piuttosto che la tradizione petrarchesca, quella novecentesca, diciamo la dimensione ermetica, no, si stacca per una fuga formale che invece prende la realtà e la trasfigura, c'è una sorta di transustanziazione della realtà. È quello che ci insegna la tragedia greca.
Fabrizio Patriarca.
Ma sai, Alberto, a Montale soprattutto certe definizioni davano molto fastidio. Una su tutte è quella di prosa da, una definizione che per lui era assolutamente priva di senso.
La bella pagina la odiava.
No, diciamo che riteneva ogni buona prosa d'arte, gli sembrava assolutamente inutile dover, come dire, costruire un settore a bella posta per infilarci dentro personaggi, ecco, come Cecchi, per esempio.
Un po' ridondanti, che dice Andrea Melone?
Ma io penso questo, che si deve giocare ad armi pari con il lettore, cioè il lettore ha letto gli stessi libri dell'autore. Il lettore non si lascia gettare in viso la sabbia di libri famigerati come, non so, Orcinus Orca, li legge con la stessa perizia di chi lo ha scritto il libro. Ama Gadda anche quando Gadda tira fuori le forze psichiche, penso alla cognizione del dolore in alcune pagine che sono difficilmente comprensibili se non alla decima lettura. Per cui il lettore, diciamo, conosce gli stessi strumenti dell'autore, per cui non si può mentire con il fruitore del libro.
A questo punto voglio chiedere ad Andrea, perché tu fai i nomi di Gadda e di D'Arrigo, insomma, questi autori sono nella costellazione delle tue auctoritates?
Sì, senza dubbio alcuno. Per questo non so di quali maestri ci dobbiamo liberare, insomma, io vivrei di questi maestri. Ci sono dei libri che, per quanto mi riguarda, non devono essere mai abbandonati. Seneca consigliava di leggere pochi libri, sempre gli stessi. Ecco, come si fa a togliere, a non considerare Gadda, a non considerare Tacito, a non considerare Eschilo i maestri della nostra dimensione e struttura formale?
Anche se rinegoziamo sempre l'inserimento o meno di un titolo e di un autore nel canone.
Ma io voglio far notare che parliamo di Eschilo. Eschilo agisce sulla realtà, cioè il gruppo TQ rivendica questa possibilità di agire nella realtà che sarà tolta agli intellettuali di questa epoca. Eschilo agisce sulla realtà, una realtà che sta cambiando, siamo alla metà del V secolo, stiamo passando dalle Themistes ai Nomoi, insomma alle leggi votate, non alle leggi affidate dagli dei agli uomini migliori. Eschilo si occupa di questo, ma costruisce la forma più stupefacente della storia della letteratura occidentale, e lo ricordiamo per questa forma, certo non lo ricordiamo o non lo ricordiamo soltanto per i suoi interventi, diciamo così, di natura politica.
Ecco. Grazie Andrea. Un po' di pubblicità, poi torniamo in diretta.
Carta vetrata.
Bentornati in diretta con Carta vetrata. Abbiamo ancora con noi ospite Andrea Melone, e Fabrizio Patriarca conclude la sua riflessione.
Grazie Alberto. Ma sai, io sto vivendo una sorta di euforia a parlare qui con voi in questo momento, perché trovarmi di fronte a uno scrittore che finalmente si richiama a grandi scrittori del passato. Lui ha fatto il nome di Eschilo, io aggiungerei almeno qualche autore da Cicerone fino a Quintiliano, insomma lo notavamo una volta con Antonio De Benedetti sempre qui nel programma, no? C'è bisogno di questo sguardo esteso, c'è bisogno di imparare a scrivere, c'è bisogno di perfezionare le proprie strutture formali, soprattutto su chi quelle scritture le ha portate veramente al perfezionamento, se non su chi le ha inventate, giusto Andrea?
Sì, sono d'accordo. Inoltre io non credo di essere uno scrittore inattuale. Niccianamente tutto ciò che riguarda l'uomo è attuale, insomma. Inoltre io mi occupo di delle forze psichiche che muovono gli uomini a compiere gli atti, non degli atti stessi, anche se gli atti stessi hanno, diciamo così, una presa estetica sul lettore, sul pubblico, e ovviamente il nostro discorso è eminentemente estetico, però mi interessano queste pulsioni psichiche. Eschilo stesso costruisce dei personaggi che sono dei nodi di tensioni psiche. Penso a Clitemnestra, per esempio, che è un'assassina ed una donna che ha subito il tradimento, è una traditrice, è tradita, cioè è un groviglio inestricabile di elementi che ne fanno un personaggio che attraverso la forma può essere consegnato al futuro, insomma. Ecco, nella modestia della mia operazione io tento di fare questo, insomma, quindi ciò che riguarda l'uomo riguarda tutti i tempi, ciò che è accaduto accade per sempre. La ricerca è, diciamo, su queste forze, non sugli atti. Voglio ricordare che lo spazio della narratività è infinito, non perché lo siano gli atti, che sono sempre ripetitivi, perché è infinita la forma.
Per questo la trama conta meno della forma.
Senza dubbio. Credo perlomeno che sia così dal mio punto di vista.
Lo condividiamo, diciamo che la mia casa editrice è costruita proprio su questa teoria, che la critica è elemento sostanziale al di fuori del piacere immediato del pubblico, per esempio.
Andrea, tu ti fai il problema del mercato, voglio dire, immagino che come ogni scrittore tu presuma in qualche modo il tuo, chiamiamolo, lettore ideale, no?
Sì. Il mio lettore ideale è un lettore molto esigente e spero che trovi soddisfazione con le mie pagine, insomma. Ripeto, è un lettore che ha le mie stesse capacità e i miei stessi strumenti. Se non li ha, gli spazi della godibilità sono identici. Per esempio, ci sono dei passi in alcuni miei libri, ecco, c'è un passo in un altro libro, La verità sulla morte di Carla, in cui un personaggio pronuncia una frase che è Orsù armati o cuore. È una frase che funziona, insomma, un po' retorica, eccetera. Ci si può passare sopra, oppure si può pensare che a lei oblizzu cardia, cioè Orsù armati cuore, è ciò che dice Medea nel momento in cui decide di uccidere i figli. E poiché questa donna sta per andare ad abortire, perché ha deciso di uccidere suo figlio, perché suo padre non è degno, allora le cose si ricompongono e assumono un significato diverso. Quindi, voglio dire, la comprensibilità si può fermare a un livello superiore o scendere in profondità, e la godibilità rimane la stessa, aumenta nel caso in cui venga colta l'allusione. O per esempio c'è un altro passo in cui un personaggio ride e poi smette di ridere, poi ride di nuovo. E così io scrivo come compare e dispare nel cielo una stella, che insomma è una frase anche un po' dolce, un po' passata, diciamo. Però l'allusione è a un passo molto celebre dell'Iliade, in cui per la prima volta i greci cominciano a cedere, perché Ettore compare come una stella e poi dispare, per cui viene la morte nel campo dei greci, cioè il momento in cui compare la morte. Per cui se si coglie l'allusione c'è questo senso ulteriore, se non si coglie si passa, si scivola. Si
volta. Fabrizio, una domanda anche a te, perché anche te sei uno scrittore, oltre ad essere un critico. Non pensi che questo allontani dal crescere per passetti e magari qualche lettore fugga?
Guarda, c'è un fatto, tra l'altro il problema che sta aprendo Andrea mi ha sempre affascinato, me lo sono domandato spesso, inserire un tale genere di citazioni all'interno di un costrutto narrativo, mi sono sempre domandato se il rischio non è quello di interrompere il cosiddetto patto narrativo, cioè di interrompere la credulità che il lettore sceglie, alla quale il lettore sceglie di affidarsi più o meno saggiamente, è naturale.
Sì, forse la interrompe, forse è un problema, però tutta la letteratura ne è piena. Questa allusione è stata teorizzata da Pasquali, è un gioco alessandrino, diciamo così, ne è piena sono pieni i libretti d'opera. Lorenzo da Ponte nel Don Giovanni, nelle nozze di Figaro, insomma ne è piena la costruzione formale dell'Occidente, quindi non è un gioco che ho inventato io, è un gioco di è Pinocchio stesso, quindi la letteratura è un gioco, insomma anche questo mi lascia
e quindi non deve essere troppo semplificato.
È un gioco divertente in cui c'è anche l'inchiesta, per cui ci si diverte di più, credo.
No, ma la mia non voleva essere, figuriamoci, non volevo fare un attacco all'autore che immette la citazione. Io mi ponevo il problema dal punto di vista del lettore, sì. E nel senso che è un problema forse maggiore per un lettore quanto più esso è colto. Cioè il lettore più colto, più meglio avvisato, no? A un certo punto smaschera la citazione, per quanto sia velata, in quel momento si rende conto che dietro il narratore, che lo sta incantando col suo passo, con il ritmo, c'è comunque un autore con le sue letture, con la sua erudizione anche in
certo,
certi
ma,
casi.
Non so, dietro tutti i lirici greci del VII-VI secolo c'è Omero. Insomma, dato Omero l'originalità è chiusa, dice Leopardi.
Fortunatamente talvolta sonnecchia anche lui, no?
Sì, dice Orazio. Ma io, chiaro che parlo dalla mia bassezza, non parlo da un fal di storia, per cui è quello che penso io. E quindi
come tutti
non
i
ha
grandi
valore,
parli di bassezza, ma sicuramente non lo sei così basso, Andrea.
No, però dico, è quello che penso e non ha valore se non per me e per chi apprezza quello che scrivo.
Andrea, stai scrivendo qualcos'altro?
Sì, sto scrivendo qualcos'altro, vedremo che fine farà.
Andrea scrive sempre tantissimo e sì. Sicuramente scrive anche di teatro, di poesia, di saggistica, ma questo è un altro argomento che fra qualche settimana tornerà a raccontarci, perché noi non vogliamo perdere Andrea Melone, perché la sua ricchezza, la sua altezza, altro che bassezza, ci ha arricchito e ha dato qualità a questo pezzo di radio che abbiamo fatto insieme. Quindi grazie ancora ad Andrea Melone e Fabrizio Patriarca, che resta con noi dopo una piccola pausa musicale.
Carta vetrata.
Bentornati in diretta con Carta vetrata, sono da poco passate le 11 di domenica 18 settembre 2011. Ci ha raggiunto in redazione qui a Piazza del Gesù 47 il professor Rosario Salamone. Buona domenica, Rosario.
Salve a tutti, buona domenica.
Ecco, io leggerei velocemente un testo che tu hai scovato all'archivio Spada, dove i veri sacerdoti non sono contro il popolo, né contro la sua libertà o la sua indipendenza.
Sì.
Che cos'è questo testo?
Ma appartiene a un sacerdote, Giuseppe Corà, che si firma in calce a questo volantino manifesto.
Di che anno è, a proposito?
È del 21 marzo 1849, quindi siamo proprio nel pieno Repubblica Romana, che era iniziata il 9 di febbraio e terminerà il 4 luglio del 1849. È un testo esemplare sotto molti versi, perché intanto esordisce con un colpa dei sacerdoti e
esatto.
Non colpa della Chiesa.
No.
Quindi, malgrado il Papa fosse già fuggito a Gaeta, in realtà lui si appella ai sacerdoti e non alla Chiesa. Quindi salta il passaggio istituzionale e si rivolge direttamente ai sacerdoti,
che erano scappati, perché con Pio IX, che si era allontanato da Roma, anche i sacerdoti erano fuggiti dalla città.
Ma sì, c'era stato una sorta di leguamento del clero, però, e questo è interessante da un punto di vista storico, l'accorato appello ai sacerdoti testimonia un impegno civile e sociale che andrebbe forse indagato meglio, perché dal mio punto di vista è quanto mai attuale. Cioè, spogliato questo appello dalla terminologia, dalla fraseologia tipicamente ottocentesca, mantiene oggi come mai una sua vivacità, una sua pregnanza che meriterebbe una riflessione più attenta.
Praticamente quello che leggiamo tra le righe è un appello ai sacerdoti, ai liberi e forti dell'epoca,
sì, sì, sì,
di non tirarsi indietro di fronte alla sfida dei tempi nuovi.
Sì, sì. E la relazione dialettica è il popolo. Il popolo è il bacino dal quale provengono i sacerdoti e al quale i sacerdoti debbono dare ragione delle loro azioni in nome della libertà.
Contro i ricchi anche, perché quello che dice nel testo, dice: noi che siamo nati poveri o secondi fratelli,
sì,
del capo famiglia, dell'erede al trono, sì, dell'erede, sì, al titolo, del, sì, titolare dei beni, che di solito era il primogenito, dobbiamo in qualche modo riconoscerci non con chi è seduto nei salotti, ma con chi invece, sì, sta ai livelli più bassi della scala,
sì,
sociale.
Sì, proprio in quella visione, direi tipicamente mazziniana, che si caratterizza come il processo di educazione del popolo. Quindi non tanto un processo di istruzione, che sicuramente è un tema collaterale e intrinseco alla evoluzione, ma al tema della educazione, cioè elevare il popolo, tirarlo fuori dallo stato di minorità.
Di libertà, anche un gesto di libertà nei confronti, sì, di quel qualcuno che pretende che la Repubblica sia solo un'utopia e non qualcosa di realizzabile.
Esattamente.
Perché molti dicevano che la Repubblica era qualcosa di molto breve, di temporaneo, ma poi si tornava sempre a restaurare un altro tipo di potere, sì, come, sì, avvenne, sì, in Francia.
Sì, qui c'è uno smarcamento tipicamente mazziniano rispetto all'idea di difesa e affermazione dei diritti. Qui il problema nasce da un contesto di grande interesse, che è il tema etico, il tema morale, per cui un rapporto educativo si svolge, si caratterizza proprio in una dimensione tipicamente morale, che fa non solo appello agli altri, ma appella fortemente alla propria coscienza. Quindi in un momento in cui la Repubblica, questa esperienza straordinaria che venne vissuta a Roma nel 49, dà origine a una riflessione che ormai, come dire, le ideologie dell'Ottocento, della prima metà dell'Ottocento, avevano in qualche modo teorizzato, ma qui cominciamo a vedere uno svolgimento storico e quindi il tentativo di realizzare all'interno dei contesti sociali delle trasformazioni che già le ideologie di fine Settecento e della prima metà dell'Ottocento avevano ampiamente esibito, analizzato e prospettato.
Qui... Garibaldi dov'era in questo periodo? Perché era stato eletto da pochissimo a Macerata, sì. Era entrato in Costituente, tra l'altro ultimo o penultimo degli eletti, perché a Macerata mi pare arrivò tredicesimo nelle elezioni, quindi non ebbe un vero e proprio suffragio di popolo, ma se la cavò così per il rotto della cuffia. Si dice che nella prima seduta della Costituente romana, in un intervento lunghissimo, perché poi la seduta finì a l'una di notte, si parla di una durata complessiva di 12 ore, fu fischiato perché sì. Il suo intervento non piacque.
Sì, perché era caratterizzato da elementi di dottrinarismo. Qui la posizione di Armellini, Saffi e Mazzini è una posizione più complessa, più politica, e quindi è evidente che la vocazione all'azione tipica del pensiero garibaldino non attecchisce e quindi trova delle forme di risposta che sono le forme di risposta di chi sta tentando anche delle mediazioni all'interno del governo rivoluzionario.
E l'elemento principale, quello che poi rimarrà anche nella nostra Costituzione, che la Repubblica Romana è fondata sul lavoro, chi lo introdusse?
Ma questo tema del lavoro è un tema che appartiene alla prima cultura dell'Ottocento, e quindi intanto il lavoro rappresenta il modo essenziale di esibizione dell'esistenza.
E per liberarsi. Tu,
mi fai pensare in questo momento a quello splendido libro che è Vita attiva di Hannah Arendt, che è un libro del 1958, pardon, e quindi è un libro che appartiene, ma che ripensa il termine, la dialettica del lavoro, come il termine tipico, l'approdo tipico della realizzazione dell'esistenza umana. Tant'è che anche lo stesso Mazzini, quando nel 1857, in un passaggio saliente dei suoi scritti, parlava per esempio delle tassazioni, lui diceva che la tassazione non deve essere sulla vita, ma la tassazione deve essere sul superfluo della vita. Naturalmente vita e lavoro nell'Ottocento segnano un passaggio decisivo della cultura e del rispetto delle regole, regole che ovviamente in quel tipo di società, agli albori diciamo del capitalismo, poi per quanto riguarda l'Italia siamo un passo indietro rispetto all'Inghilterra, ovviamente rispetto certo. Al Belgio, ovviamente deve avere una dignità, viene rappresentata come una dignità diversa, che in quel momento storico veramente faticava ad affermarsi.
Bentornati in diretta con Alberto Gaffi e Rosario Salamone per parlare di Repubblica Romana e quello che è avvenuto recentemente, un ritorno in Italia dei Savoia, che hanno permesso all'Italia di chiudere anche questa parentesi del dopoguerra con l'accettazione della Costituzione italiana. Quindi la loro accettazione della Repubblica ha previsto anche il loro rientro fisico nel nostro paese. Quello che molti aspettavano, temevano, anche le preoccupazioni che hanno rinviato questo rientro, in realtà non si sono realizzate. Perché sì, a parte un po' di curiosità, nella città di Napoli, dove loro sono voluti approdare, sbarcare, con l'enfasi dell'antico titolo di re di Napoli, in realtà è diventato invisibile. Abbiamo un giovane rampollo che si dedica a tutt'altro, danza, pubblicità, attività, dicono anche parapolitiche, ma sicuramente non monarchiche. Cosa ne pensi? C'è una possibilità del ritorno della monarchia?
Assolutamente no, assolutamente no. Non c'è alcuna non c'è stata alcuna incidenza del ritorno dei Savoia in Italia. Ecco, ma solo per amor di cronaca è il caso di ricordare quello che sta avvenendo adesso in un comune vicino Subiaco, che è Filettino, dove addirittura vorrebbero ricostituire un principato, e quindi, ma sono divagazioni della storia e come tali vanno trattate.
Cosa diversa invece è parlare di un ruolo politico del Papa, perché a suo tempo Rosmini invece previde che l'unità d'Italia si poteva fare solamente non con la forza, con la guerra, con l'impero, la creazione di un impero, di una colonizzazione del meridione da parte del regno di Sardegna, ma invece attraverso una reale, fraterna creazione di, di una confederazione,
sì,
attraverso gli stati precedenti l'unità d'Italia sotto l'egida del Papa.
Sì. Ecco, questo è più che altro
anche questo,
il pensiero di Gioberti.
Anche di
il
Gioberti.
Pensiero di Gioberti nel primato, l'opera forse fondamentale, quella che ebbe più eco nel nostro paese. Ora, il ruolo della Chiesa è complesso e non può essere speso in una trasmissione così breve. Mi sembra invece di grande interesse recuperare alcuni passaggi proprio del documento di cui abbiamo parlato prima, di padre Giuseppe Corà, circa il ruolo che i sacerdoti dovrebbero avere all'interno della società italiana. Permettimi, Alberto, vorrei fare un riferimento a quello che è stata l'incidenza, la presenza dei sacerdoti, diciamo dei religiosi in Russia nel secolo scorso, e penso in particolare a un libro che per me è stato fondamentale e che mi ha aperto la mente sotto certi profili, che è stato Russia Germanesimo, un libro di Bruno Bauer, un libro quindi che risale alla metà dell'Ottocento e che secondo me fa pandan con quella riflessione che nasce dall'azione politica dei lavrovisti e di Herzen, cioè quello che è stato il populismo in Russia nella seconda metà dell'Ottocento, e che come dire, gli intellettuali, ma quelli legati alla religione ortodossa o quelli che comunque amavano il popolo, erano vicini al popolo nel processo di, usiamo un termine mazziniano, di redenzione del popolo stesso. Questa redenzione passa attraverso il mettere le mani in pasta, l'entrare nella storia difendendo le ragioni del popolo, tu sai quanto intorno a questo termine si sia spesa,
si abusa un po' troppo,
ma
sì.
No, ma già nell'Ottocento questa interpretazione del popolo da un punto di vista mazziniano è stata oggetto di grandissime riflessioni. Sta di fatto che
Poi il popolo supera l'individuo e lo schiaccia come entità.
Però no? Dovrebbe essere in una dimensione dialettica.
Esatto.
Perché penso a quanto affermò Gaetano Salvemini a proposito del pensiero di Mazzini, che disse che sostanzialmente era un pensiero morale. Allora, oggi come mai, dal mio punto di vista, la politica avrebbe bisogno del supporto degli intellettuali in qualsiasi istituzione essi stiano, che sia la Chiesa o che siano le istituzioni laiche, diciamo, avrebbe bisogno di una presenza forte, decisiva, per dare una spallata a quel risorgimento che dal mio punto di vista ancora non si è realizzato sotto il profilo di un'autentica educazione morale della nazione italiana. Uso ancora una volta un termine mazziniano. Ora, Mazzini è stato per certi versi scavalcato, secondo alcuni. Dal mio punto di vista, oggi molti passaggi del pensiero mazziniano risultano essere di straordinario interesse.
Soprattutto la parte legata ai doveri prima che ai diritti.
Certamente, certamente, perché la teorica dei doveri risulta essere di molto prevalente rispetto a quella di... E qui c'è ovviamente una posizione polemica nei confronti di quelle ideologie che erano nate nel contesto rivoluzionario, giacobino, francese, ma non solo. Ancora oggi, mi sembra di vedere davanti agli occhi i cittadini che col dito puntato ti rivendicano sotto il naso il diritto, e mai, mai veramente è sondato a sufficienza tutto il tema del dovere come preparazione al servizio. Io mi rendo conto che in questi miei passaggi, e volutamente devo dirti, voglio essere antico, però proprio questa celebrazione del 150enario dell'Unità d'Italia, che sta fra pochi mesi terminerà chiudendo, secondo me invece, se da un punto di vista del compimento del 150esimo anno chiude, non chiude invece la partita e i conti che con quel momento storico deve essere realizzato. Parlare, vedi, oggi parlare di padre Corà, di un sacerdote che se la prende con i sacerdoti e non con la Chiesa, perché questo mi sembra poi decisivo, è l'appello di una coscienza a una coscienza. Cioè oggi è sempre, io dico, ciò che scandisce, ciò che distingue la posizione autentica di un intellettuale rispetto alla società in cui vive, è la sua capacità di prendere posizione come coscienza critica, non schermarsi dietro le ideologie oppure dietro le paratie del potere politico,
o
degli interessi. Qui ecco veramente l'appello che può venire dall'insegnamento di padre Corà è l'appello di chi per primo mette le mani in pasta e certamente non pensa di essere sospeso a divini. Se io non lo so poi quale sorte perché c'è un altro, te lo dicevo prima, un altro Corà, un Giuseppe Corà, credo, che è stato un eroe della Resistenza. C'è una omonimia singolare sotto questo profilo, perché la storia veramente accoppia e spiega più di quanto non si possa ritenere.
Prima di salutarci, Rosario Salamone, grazie. La bellissima cavalcata nella storia ci ha emozionato. Volevo ricordare ai nostri ascoltatori e chiederti una tua opinione sulla prossima celebrazione del 21 settembre, che si svolgerà questa volta, come l'anno scorso, anche con la partecipazione della Curia Romana.
E direi finalmente, perché la storia della Chiesa è la storia, e questo ce lo dice tutto l'insegnamento autentico, è la storia di chi entra nel tempo storico, e il tempo storico è segnato dalle istituzioni umane, è segnato dagli uomini. Non puoi tirarti fuori rispetto alla storia, devi entrare, riconoscere anche i risultati di un processo storico, e questi risultati sono sotto gli occhi di tutti, di chi in fondo ha dato quel processo, ha dato origine a un paese che è libero, che vogliamo a maggior ragione conservare libero, riprendendo però alcune tematiche che secondo me sono indispensabili proprio per vivere meglio il tempo storico che ci è assegnato di vivere.
Grazie Rosario Salamone, ti aspettiamo domenica prossima per continuare a parlare di Roma, Roma repubblicana, ma Roma contemporanea, perché quello che a noi interessa, e dopo un breve spazio musicale riprenderemo a parlarne, è la Roma di oggi, una Roma che ha nella sua radice tanta Repubblica ma anche tanta violenza, e infatti si parlerà proprio di crimine a Roma. Bentornati in diretta con Carta Vetrata, è con noi finalmente Carmine Fotia, come avevamo annunciato prima dell'introduzione musicale, per parlare del suo nuovo libro con un editore coraggioso di Arezzo, per continuare l'avventura di Saro Prizzi, che è iniziata un paio d'anni fa con Mia Casa Editrice, con Crimina Romana, e che continua adesso con un nuovo editore, con quale titolo?
Il titolo è Italia Nera ed è il sequel della Rovina Romana, cioè quello scenario che grazie anche al tuo incoraggiamento, insomma, in questo primo libro più breve, insomma, era quasi un racconto lungo, avevo delineato, cioè l'immagine di una Roma in disfacimento, di una Roma dove il crimine si intreccia con la cattiva politica e si affacciano personaggi inquietanti della estrema destra neorazzista, di un movimento politico che si alimenta della paura della metropoli. Ecco, diciamo che questo
questo libro ne ha generato un altro in cui questo scenario si allarga e investe tutta l'Italia, da cui il titolo Italia Nera.
E ricordiamo l'editore?
L'editore è Fuori Onda Libri.
Appunto di Arezzo, che ha un suo passato nel campo dello sport.
Con Limina.
Con la casa editrice Limina, ora che fa parte del gruppo GEMS. Ma torniamo alla Roma di cui abbiamo già iniziato a parlare anche con Rosario Salamone. Una Roma che è cresciuta, non è più la Roma del dopoguerra, che sceglie Repubblica o Monarchia, ma è ormai una Roma matura, grande, dove gli interessi sono tanti, la classe media è diventata tanto numerosa e il proletariato di fatto si è disciolto, non c'è più un vero proletariato, esiste sì una piccola borghesia, ma quello che possiamo dire è che oggi la violenza è salita anche di livello, è quello che appare nel tuo libro, tra l'altro.
Ma è chiaro che intanto chiariamo che si tratta di letteratura, quindi si tratta di metafore e si tratta di racconti ispirati a una degenerazione che io ho visto avvenire nella realtà romana. Tu dicevi una città matura, nei miei libri appare più una città sfatta più che matura, una città che non ha più identità, slabbrata, dove...
Una mela marcia.
Sì, diciamo dove i confini sociali sono... aboliti in questo enorme corpo sociale fatto a metà di sottoproletariato, piccola borghesia, emarginazione urbana, diciamo fenomeni di delinquenza. Cioè, è chiaro che si tratta di una esagerazione letteraria. Roma non è così, Roma è piena anche di tante cose belle, bellissime, una città che io adoro.
Ed è cresciuta anche nel benessere.
Ed è cresciuta anche nel benessere, però io quello che l'operazione che faccio è quella di portare alle estreme conseguenze una degenerazione, un disfacimento e soprattutto un uso politico della paura e dire guardate che succede quando invece di dare risposte concrete alle paure dei cittadini le si prendono invece come una specie di risorsa della politica. Nel primo romanzo La rovina romana questo scenario era soltanto romano e si accennava brevemente, diciamo, uno scenario nazionale. Nel sequel, che è questo Italia Nera, invece la rovina romana prelude in qualche modo a una rovina italiana, cioè lo scenario cupo da incubo metropolitano che io descrivo a Roma si allarga poi a tutta l'Italia con questi protagonisti che sono ispirati diciamo a personaggi politici realmente esistenti, anche se non ammetterò mai neanche sotto tortura chi sono i veri nomi, diciamo sono delle maschere
facilmente riconoscibili.
Sì, diciamo che è anche un gioco che piacerà ai lettori, quello di poi provare a individuarli, dargli dei nomi e dei cognomi. Alcuni sono facilmente riconoscibili,
non so, un
a parte il tibetano, ma poi un personaggio col pizzetto e la voce roca, fascistone, che si chiama Salvo l'America, non credo che sia difficile, diciamo, capire chi possa essere l'ispiratore, ma insomma io non lo dirò
a
neanche
a quale dicastero appartiene.
Ecco, non, diciamo che io non lo metterò neanche sotto tortura, anche perché poi in verità, diciamo, io mi sono ispirato a alcuni personaggi, ma poi quelli che agiscono nel romanzo sono
altre cose,
frutto esattamente della mia fantasia. Qualcuno dice anche dei miei incubi, probabilmente sì, essendo io, come noto, una persona di sinistra, è chiaro che quello che descrivo nel libro per me è un incubo, è un'Italia che non vorrei mai vedere, mi auguro di non vedere, però il 2013 è vicino, lo scenario in cui si svolge, diciamo, il romanzo, la trama, e il 2013, io non prevedo, diciamo, uno sbocco molto allegro per la situazione italiana, però è chiaro, voglio dire, io faccio una provocazione, questo è un libro che, così come il primo, come ti ricorderai, sollecitò una discussione molto interessante. Mi auguro che anche questo secondo la solleciti. È uno scenario, è come se io togliessi i freni alla degenerazione della situazione. Cioè io dico, bene, allora a questo punto vediamo che succede se le cose veramente dovessero andare secondo certe tendenze che oggi già vediamo e senza che si creino degli anticorpi. E il risultato ne viene fuori, diciamo, un paese abbastanza da incubo.
La tua precognizione speriamo che non si avveri. Quello che avviene poi nel romanzo è anche, secondo me, un elemento di speranza, perché alla fine i personaggi che tu delinei sono terribili ma molto umani. Questo è quello che noi abbiamo notato.
Ci sono gli sconfitti che sono i più umani, gli sconfitti che appartengono, diciamo, paradossalmente in questo romanzo. I più violenti in realtà alla fine sono i più buoni, perché sono manovrati,
esatto, quello volevo dire.
Sì, sono manovrati da un potere politico oscuro che vive di trame, che vive rapporti incestuosi con la malavita organizzata, con i servizi deviati, insomma è tutto questo scenario del sottosuolo italiano che ogni tanto riemerge. I personaggi più cattivi, quelli, diciamo, che esercitano di più la violenza metropolitana, che possono essere i ragazzi di borgata, che possono essere gli ultras del calcio, che possono essere persino, diciamo, un capo neofascista che viene usato e strumentalizzato e poi abbandonato perché non serve più ai disegni di un potere superiore. Insomma, tutti questi personaggi, gli sconfitti del libro, alla fine sono migliori di quelli che detengono il potere.
Esiste un elemento di ingenuità che li contraddistingue anche nel fare il male.
Di autenticità, ecco. Direi, sì, di autenticità. C'è una autenticità che io vedo, appunto, in una rivolta anche senza speranza, in una rivolta delle borgate contro dei ragazzi di borgata, contro, diciamo, questo nuovo sindaco che è una donna, la legionaria, un personaggio quasi mitico, un'amazzone carica di odio, carica di fredda violenza, di determinazione assolutamente andare avanti, che è un personaggio che cresce nella sua cattiveria man mano che il libro si sviluppa.
Un po' una Sarah Palin italiana col fucile in mano.
Beh, direi che è un po' peggio di Sarah Palin da un certo punto di vista. È una boxer, è un personaggio strano, insomma, mi sono divertito molto a creare questo, sì, veramente.
Beh, la stessa boxer del primo libro.
Sì, sì, certo.
È sempre,
certo.
Lei.
Sì,
certo.
Perché, diciamo, il secondo libro comincia dove finiva il primo. Cioè il primo finiva in uno scenario in cui a Roma vinceva questa destra neonazista guidata da questa legionaria romana, e nel sequel, appunto, in Italia Nera si ricomincia dove finiva questa storia qua, e quindi si vede quello sviluppo come poi si allargherà tutta l'Italia.
In bocca al lupo per il sequel, e ricordiamo ancora l'editore, il prezzo e da quando è in vendita.
Allora, l'editore è Fuori Onda, Fuori Onda Libri, il prezzo è 15 euro ed è in libreria dal 21 settembre.
Quindi da mercoledì prossimo potete andare in tutte le principali librerie e chiedere Italia Nera di Carmine Fotia. A presto, Carmine, per ritornare a parlare di libri, di narrativa, ma anche del quotidiano che dirigi, Il Romanista. Ciao, Carmine.
Ciao, ciao Alberto, grazie a voi.
Carta vetrata.
Rieccoci in diretta con il nostro amico Marco Carrara, che da Bergamo ci racconterà, come al solito.
Gli standard principali per gli ebook al momento sono fondamentalmente Moby Pocket e EPUB. E Moby Pocket è utilizzato in pratica soltanto come formato di preferenza da Amazon per il suo Kindle. Poi in realtà su negozi come Smashwords ti vendono sia il Moby Pocket che l'EPUB, che l'HTML, che l'RTF, tutti i formati possibili come desidera, però come formato di lezione è quello scelto da Amazon, perché aveva comprato l'azienda francese Movie Pocket, mi sembra nel 2005. E c'è una differenza importante tra i due formati, non tanto per l'uso adesso, perché tra EPUB 2.0 e l'attuale Movie Pocket, a livello di quello che fanno, che so, per un romanzo, per un saggio, non c'è una gran differenza. Però c'è una differenza importante relativa a, al fatto che uno è open e l'altro non è open.
Ma l'idea di molti che nell'ebook ci siano dentro foto in più, brani musicali, altri contenuti, è falsa, quindi?
Allora, la maggior parte degli ebook è semplicemente la trasposizione in digitale di ciò che si faceva in cartaceo, perché un romanzo fondamentalmente è testo scritto, come anche un saggio. La possibilità di aggiungere immagini è connaturata al formato Movie Pocket e EPUB, che sono formati a pacchetto entrambi. Cioè sono formati in cui il testo è contenuto assieme all'ulteriore materiale che ne determina la formattazione e assieme alle immagini che vengono evocate assieme al testo, ad esempio tabelle, o cioè tabelle sotto forma di immagine fotografica della tabella, illustrazioni o altro. Quello invece, l'idea di aggiungere suoni o altro, è un'idea più collegata agli enhanced ebook, che fondamentalmente a me non piacciono tanto.
Ma infatti non hanno neanche preso così tanto piede.
Beh, c'è anche un limite tecnologico, nel senso che per avere una diffusione massiccia degli enhanced ebook, intesi non solo come aggiunta di suoni, che è una sciocchezza, francamente, quella di aggiungere...
Lo sfrusciare delle carte quando giri pagina, per esempio.
Queste sono, diciamo, sciocchezze più adatte al marketing che non... Mentre invece, diciamo, gli enhanced ebook intesi come libri con estrema dinamicità interna o con all'interno varie parti di software extra come minigiochi o cose simili, sono cose che a me non si sono affermate, anche per il fatto che prevederebbero, per fermarsi in massa, che tutti abbiano dei tablet equivalenti all'iPad per appunto goderne appieno. E poi a me non piace tanto l'idea, perché più si ragiona in termini di fare gli editori senza fare editoria, cioè fare gli editori senza occuparsi del testo,
facendo gioco.
Cosa?
Facendo dei giochi, costruendo delle altre cose.
Esatto, perché occuparsi di grafica, occuparsi di giochi interni, occuparsi di ste cose, non è occuparsi di narrativa, occuparsi di saggistica, semplicemente dire, ok, non ci occupiamo più di quello che faceva editoria, investiamo in settori sicuri come le applicazioni, cioè le app. Ma non è questa l'editoria, cioè enhanced ebook sono un po' una trappola per far convincere gli editori che non devono riprendere a fare gli editori.
Che dici, Fabrizio? Io come editore non posso parlare, sono troppo coinvolto, ma tu come autore?
Ciao Marco, innanzitutto. Mi sembra che insomma ci sia nel discorso di Marco una dismissione del rischio connaturato al mestiere di editore, in questo devo dargli pienamente ragione. Tra l'altro la differenza fra il formato EPUB e Movie Pocket mi sembra di capire sia nel fatto che nell'EPUB si possono gestire i diritti, vero?
Con l'EPUB, essendo un formato open, non ci sarà mai il pericolo che qualcuno possa dire no, adesso non si sviluppano più software per leggerlo, o no, adesso non si sviluppa più la possibilità di fare software per gestire quei file.
Ho
Mentre
capito.
Invece col Movie Pocket può benissimo succedere da un giorno all'altro che Amazon dica basta, non distribuisco più il lettore, basta, tolgo i diritti a chiunque di poter, che so, convertire i Movie Pocket in altri formati, e a quel punto uno perderebbe le biblioteche di libri in formato Movie Pocket.
Biblioteche di libri, mi sembra, però, essendo il distributore Amazon, la maggior parte dei quali non in italiano, perché un problema è questo, no?
Praticamente
la scarsa
solo
diffusione...
in lingua inglese, non è che sono solo in italiano, perché ancora deve partire anche l'edizione spagnola, in lingua spagnola, in
castigliano. Mondadori aveva fatto quell'accordo con Amazon che prevedeva già adesso la vendita di alcuni testi sulla piattaforma COK e sull'Amazon.com, mi sembra. Quindi
sul Kindle.
Qualcosa in italiano.
Sul Kindle, quindi.
Sì, per il Kindle di Amazon.
Certo.
Comunque il problema fondamentale è un problema a lungo periodo. Cioè adesso chi ha dei libri in formati Pub 2 sa che cascasse il mondo, cioè se non succede una catastrofe, il formato EPUB potrà sempre leggere nel futuro, potrà sempre convertirlo, potrà sempre fare quello che vuole.
Però magari diventa aperto. Minoritario, questo è il terrore di molti, perché Kindle continua a conquistare fette di mercato sempre più ampie e, essendo proprietario, potrebbe decidere da un momento all'altro di dire non ti faccio più convertire in alcun altro formato il mio formato proprietario. Dico bene, Marco?
Esatto, potrebbe semplicemente dire che so, tra qualche anno passo ai Pub 3, perché i Pub 3 è molto più bello di Pub 2, adesso i Pub 3 è ancora in sviluppo, quindi chi compra un lettore compatibile con i Pub adesso è compatibile con i Pub 2, che non è molto diverso dal Mobi Pocket come risultati, anche se come è fatto all'interno è molto diverso dal punto di vista tecnico.
A me quello che piace di Marco è che stai parlando in termini tecnici, ma sei anche un lettore, perché non sei un informatico, quindi la tua passionaccia per la lettura, che traspare dai tanti interventi che abbiamo fatto in molte puntate sullo steampunk, ma in generale la letteratura ti ha preso, ti aggancia, parli da addetto ai lavori anche della letteratura, quindi tu hai paura che si trasformi quel qualcosa che è non l'oggetto libro ma il contenuto libro in un mero giocattolo, in qualcosa che ha a che fare più con lo spettacolo che con la cultura e la creazione di coinvolgimento e di amore verso la letteratura.
Sì, il motivo per cui io anche altri siamo scettici nei confronti di Nance the Book è che Nance the Book è una scusa, nel senso che e l'editore ha il problema adesso che i libri è difficile, almeno che non si usino i trucchetti spiegati che so da Di Lorenzo su come si creano i bestseller, che comunque vuol dire investire, avere la possibilità di farlo e creare il bestseller. Se non si fanno quelle cose, e uno comunque ha il problema che mette un libro sul mercato e non sa se venderà, non sa se è il momento giusto, cose così. Quindi il libro inteso come contenuto ha il problema di essere un bene in cui non puoi dire come andrà l'investimento, mentre invece le app, il settore quindi dei giochini, il settore delle cose colorate, di queste fregnacce fondamentalmente, è un settore invece molto più sicuro, cioè tu sai che se produci qualcosa
lo vendi.
Esatto, e puoi perlomeno avere dei dati da parte del marketing o altro che ti dà.
Marco, però ti devo interrompere, ritorniamo a parlare delle app dopo una piccola pausa musicale. Rieccoci in diretta con Carta Vetrata, domenica 18 settembre 2011, con noi Marco Carrara da Bergamo e in studio con Alberto Gaffi e Fabrizio Patriarca. Torniamo a parlare delle app, dei giochi che nascono per essere inseriti all'interno degli ebook, per trasformarli in qualcosa che a noi non piace, ma che sembra essere di grande gusto, di grande facilità di vendita, quindi per il pubblico che non legge, per il pubblico che gioca coi computer.
Bene, dicevo, inserire le app, cioè trasformare il libro da occuparsi del testo a occuparsi delle app, ha il vantaggio che l'editore, non facendo più l'editore, ma preoccupandosi di una cosa di cui si può capire meglio il ritorno all'investimento, investe su quello e quindi è più sicuro di ciò che potrebbe guadagnare, eccetera. Però c'è anche un rischio: se gli editori cominciano a convincersi di dover semplicemente aggiungere filmati, dover semplicemente spendere barche di soldi magari molto maggiori del lavoro che realmente viene fatto per aggiungere sfondi colorati, per aggiungere effetti eccetera, ci troviamo con degli editori che faranno un sacco di Nance the Book e Nance the Book costeranno un occhio alla testa, cioè decine e decine di migliaia di euro in più di quanto costerebbe un normale libro,
soprattutto di redazione, perché anche prepararli non sarà semplice, perché non sarà più un uomo solo che scrive e un editor, al massimo una piccola redazione che lo aiuta a uscire fuori, ma ci dovrà essere una vera e propria redazione, una squadra enorme per creare quello che sarà di fatto un piccolo microfilm.
Sì, che sarà una specie di, che sarà appunto un'app, cioè ci saranno grafici, ci sarà quello che fa la musica, ci sarà il resto, quelli che fanno la programmazione, tutto quanto, sono tutte spese folli, perché la maggior parte dei libri non ne ha bisogno. La maggior parte dei libri ha bisogno del contenuto.
E di quello che invece alcuni parlano, di mettere gli indirizzi email oppure addirittura quelle macchie di bianco e nero che poi fotografate col telefonino ti rimandano a un indirizzo internet per gli approfondimenti all'interno dell'ebook, ma anche dei libri normali, si fanno spesso dei giochi, sì, legati a questo.
Sì, li ho visti ad esempio usati molto molto bene nel libro di Roncaglia sul futuro dei libri digitali. E secondo me per l'uso delle note, il poter fare oltre alla bibliografia anche una webografia, adesso non mi ricordo come si chiama il termine tecnico per dire la bibliografia collegata a internet, che l'ho visto un paio di volte e non me lo ricordo. Comunque la possibilità di farlo dando indicazioni chiare all'utente, al lettore, di dove può trovare materiale informativo extra, ad esempio in un libro che so di storia della fantascienza, in cui magari ci sono una parte iniziale in cui si parla di fantascienza che ormai non è più sotto copyright, che so, la fantascienza dell'Ottocento, il poter indicare l'indirizzo di archive.org o del progetto Gutenberg in cui si trovano leggibili in lingua originale quei libri, effettivamente una sua utilità, che col cartaceo è più scomodo, perché anche se scrivi l'indirizzo internet non è lo stesso che avere, che so, un lettore book del futuro con un web browser molto ben sviluppato per il futuro, Dio. Già adesso il Kobo Touch che sta uscendo avrà una navigazione web ottima.
Spieghiamo bene che cos'è questo Kobo Touch, perché noi non ne abbiamo la minima idea. Ne ho sentito parlare tanto, tu l'hai già visto?
Ho visto un filmato di presentazione, è uscito mi sembra un paio di mesi fa. La Kobo l'ha fatto uscire, è una pratica molto simile al Kindle 3, quindi schermo Pearl, al touch però, una buona una navigazione molto rapida sembra per la parte web, quindi questo avvantaggia la consultazione di Wikipedia o la consultazione di altre fonti, magari
che il Kindle non ha, giusto?
Cosa?
Il Kindle questo non ha navigazione, giusto?
Kindle ha la navigazione, mi sembra, ma non ha il touch e non ho idea di quanto sia rapido, mentre invece il Kobo Touch di sicuro è molto rapido. E il Kobo Touch ha anche il vantaggio che è stato localizzato fin dall'inizio tra le varie lingue anche in italiano, perché Kobo si aspettava di entrare nel mercato europeo e nel mercato italiano e entro l'anno, pare. Infatti ci sono buone speranze che Kobo possa arrivare.
È giapponese la società che l'ha creato?
Kobo, non lo so, a me sembrava che fosse canadese, nel senso che l'ho sempre visto nel settore canadese e nordamericano, ma non ho idea, nel senso...
Fabrizio, anche tu sei un appassionato di questi strumenti, forse ti confronterai meglio di me con Marco Carrera.
Ma mi appassiona l'idea, perché poi la pratica, devo dire, io ho letto qualche ebook su iPad e non è naturalmente una grande esperienza. Ho avuto modo di vedere qualche anno fa, quando fu lanciato negli Stati Uniti, in Europa non era ancora prevista la commercializzazione, il reader della Sony, che invece mi aveva impressionato perché già utilizzava questa tecnologia e-ink con schermo non illuminato e mi sembrava un ottimo strumento per leggere. Quello che mi spaventa sono le tendenze, ecco, Marco ne ha segnalata una. Io vorrei ricordarti, Alberto, che da quando esiste un internet fruibile su scala abbastanza larga, diciamo così, dalla prima metà degli anni 90, mi ricordo non si faceva altro che parlare di multimedialità. Nelle facoltà universitarie come la mia, umanistiche, si compilavano tesi sulla multimedialità e mi ricordo un'operazione straordinaria della metà degli anni 90 fu il lancio di quella stupefacente enciclopedia sul barocco curata da Umberto Eco in DVD, o meglio in CD-ROM, eravamo ancora su supporto CD-ROM e sostanzialmente si trattava di una grande applicazione con filmati, sì, aveva il suo costo. Poi questo modello mi sembra
morto,
che abbia perso, sì, perché oggi la grande fonte di informazione enciclopedica è Wikipedia.
E Wikipedia, che tra l'altro è in crisi, però.
Ma ti dirò, a parte l'eventuale crisi, Wikipedia è sostanzialmente informazione testuale. Ok, poi ci sono raggiungibili i file con le citazioni,
qualche video,
i file sonori, video. Però, insomma, Wikipedia è uno strumento innanzitutto testuale.
Sì, ora, questo è il punto di forza.
Infatti, quello
e
che vorrei.
Ottime bibliografie, un ottimo sistema di note, tutte cose che lo rende molto simile a come dovrebbe essere un futuro saggio letto su un ebook, in cui puoi saltare da parte a parte, saltare su fonti esterne, quindi controllare anche dove ha preso le informazioni, che ha detto una certa cosa.
Fabrizio, interrompiamo un attimo un brano e poi ritorniamo a parlare con Marco, ma abbiamo bisogno di musica. Fabrizio Patriarca, Alberto Gaffi e Marco Carrara da Bergamo, in diretta da Radio Città Futura, carta vetrata, per parlare di ebook e delle loro application, le app. Fabrizio, a te la parola.
Sì, Alberto, ma guarda, vorrei semplicemente concludere il pensiero di poco fa. Mi ricordo dal 1998 io e alcuni ragazzi volenterosi facevamo una bella rivista su internet, si chiamava pseudolo.it, e fra i nostri collaboratori c'era un personaggio, Massimo Boccuzzi, che è stato probabilmente il primo in Italia a credere nel fenomeno degli ebook. Lui faceva gli ebook nel 1995, figurati, e chiaramente si potevano leggere solo sul computer. poi è venuta, come dire, l'impennata di Microsoft, che a un certo punto ha lanciato quest'idea di leggere i libri sul computer, ha creato un set di caratteri, il famoso clear type, che dovevano in qualche modo assomigliare ai caratteri a stampa, e poi là per là tutto si è chiuso in una bolla di sapone. Oggi finalmente abbiamo a disposizione le tecnologie di cui ci sta parlando Marco, no? E quindi oggi finalmente, con le tecnologie alla nostra portata, possiamo pensare di rilanciare il fenomeno della lettura su dispositivo. L'argomento che vuoi introdurre tu, quello dello studio, no? L'utilizzazione,
la ricerca,
di questi...
stava dicendo Marco Carrara da Brescia, ricordiamolo per tutti, un grande esperto di steampunk e di ebook reader, ma in generale è un appassionato di lettura e di studio nel campo della letteratura, che lui cerca e trova in Wikipedia il vero strumento in cui approfondire, quindi il vero saggio del domani dovrebbe somigliare molto a Wikipedia. Dico bene, Marco?
Sì, dovrebbe avere un sistema di note che permetta di verificare se la fonte sul web direttamente il dato. Quindi, come poi è previsto già nella saggistica, per dire, buoni saggi storici già adesso hanno un'enorme quantità di note, perché ogni affermazione deve essere giustificata da una fonte. La possibilità degli ipertesti la possibilità che gli ipertesti connessi ai testi sul web dà in più è quella di poter cliccare e andarci direttamente su quella fonte.
Quindi lo studio migliorerà, e magari un professore come Fabrizio Patriarca, invece di dire ai suoi ragazzi andate a pagina 16, dirà andate sull'ebook allo scroll 23, non lo so come si può dire, perché non ci sono più le pagine sull'ebook.
Sono le location, che sono calcolate, mi sembra, su 2-3 parole, o si potranno utilizzare altri sistemi basati sul conteggio delle battute o su altro.
Sì, sugli intorni. Marco, sì, voglio chiederti una cosa. Io sto provando a, come dire, a procurarmi del materiale per studiare. Per esempio, recentemente mi sono scaricato alcune edizioni americane di libri di critica su Philip Roth, no? Un autore che a me interessa molto. E ci sono tantissime cose che non sono tradotte in italiano, e ti confesso di averle scaricate dalla rete. Il limite di questi testi che ho scaricato è che sono dei semplici PDF, cioè delle scansioni sparate poi su un documento PDF. Quindi
non si può fare una ricerca per vocaboli,
no,
per argomenti.
Non posso fare ricerche testuali, non posso. Certo, per me è già un buon punto di partenza, però insomma, se quello che mi offre dal punto di vista della ricerca oggi è questo, il mercato, insomma, devo stare un po' sul filo della legalità, perché non sempre scarichi pagando, e questo si sa, e un po' devo rassegnarmi, magari avere una tecnologia potentissima in mano, no? Come l'iPad, per esempio, e poi dovermi leggere dei PDF scansionati chissà da chi in maniera sequenziale, senza poter fare ricerche di nessun tipo.
Ma anche sui programmi di lettura che utilizzano solo fonti a pagamento, quindi acquistate, libri acquistati, non è che se noi compriamo il libro di Umberto Eco, il recentissimo Il cimitero di Praga,
quello l'ho comprato, eh?
Esatto, ma anche lì non puoi fare le ricerche, non puoi muoverti come vorresti,
puoi magari mettere dei segnalibri, ma secondo poi il lettore che usi.
Volevo dire una cosa sulla questione dei PDF. La possibilità di fare ricerca o meno è legato al tipo di PDF. Se il PDF è semplicemente una collezione di immagini, cioè hanno fatto la copia anastatica,
sì,
a quel punto non si può cercare. Però spesso i pirati fanno PDF OCR e a quel punto è possibile cercare nel testo. Infatti uso regolarmente la funzione di ricerca per ritrovare citazioni di scrittori all'interno dei manuali di scrittura.
Anch'io mi faccio il riconoscimento ottico dei caratteri sul PDF, che è comunque una tecnologia ancora un po' approssimativa, mi sembra, no Marco?
Il problema principale del PDF è che è un formato stampa, quindi quando un pirata dal cartaceo e fa il PDF e conserva il più possibile la struttura delle pagine, però va a perdere la dinamicità, la possibilità di fare ricerca e il resto, che verrebbe meglio con un formato non a pagina, come ad esempio l'EPUB. Ma già adesso su library.nu, che è un grosso sito di materiale anglosassone, e anche di varie altre lingue, c'è cioè cinese, francese, di tutto, E
il sito su cui mi servo, Marco.
Cosa?
È il sito su cui mi servo.
Ecco, celebre.nuge adesso molti libri si trovano sia in PDF che in pub, ad esempio quelli di... Oggi avevo scaricato un paio di libri di Taleb, quello di Black Swan e quelle altre cose sulla casualità in ambito economico e storico, e si trovavano in doppio formato. E io volevo dare un'occhiata com'era, e ho preso entrambi i formati, PDF, EPUB, gli EPUB, anche con la table of contents, cioè l'indice con i segnalini dei capitoli, è tutto ben fatta, e anche i pirati comunque si stanno adeguando, nel senso che sanno che bisogna servire un qualcosa di meglio.
Marco, certo, dobbiamo salutarti, purtroppo il tempo è tiranno e anche oggi le due ore di carta vetrata sono finite, ma domenica prossima ci risentiremo e magari ritorneremo a parlare di letteratura per un attimo di pausa, perché sennò troppa tecnica di book reader ci fa venire il mal di testa. Vogliamo certo ritornare a parlare un po' di fantascienza, di steampunk, di quello che ci piace leggere. Grazie ancora, ciao Marco.
Buona giornata.
Allora Alberto, ci vediamo domenica prossima con tanti amici e tanti libri a carta vetrata.